Il caffè della domenica di Maria Latella.
Eccoci, buon mattino presto di domenica. Il nostro caffè questa domenica è un caffè speciale. Perché? Perché, come sapete, è in corso e si conclude oggi, questa domenica, il Festival dell'Economia di Trento, organizzato dal Sole 24 Ore, ed è stato davvero un'edizione speciale. E, tra l'altro, avrete visto, ha segnato anche un confronto a distanza tra Giorgia Meloni ed Elly Schlein. E devo dire che è stata veramente, quella di venerdì scorso, una giornata interessante. Ho intervistato la Presidente del Consiglio per 45 minuti, parlando soprattutto di temi economici, dal redditometro all'assegno unico per le famiglie, ma c'è stato anche il tempo per disegnare, o almeno così ha voluto definirlo Giorgia Meloni, un'idea di paese. Sentiamo Giorgia Meloni e poi sentiamo gli altri due protagonisti di queste giornate. Ce ne sono tantissimi, ma il confronto c'è stato a distanza con Elly Schlein, e poi il giorno prima c'era stato Matteo Salvini. Intanto Giorgia Meloni al Festival dell'Economia di Trento.
Noi abbiamo un'idea di dove questa nazione debba andare, si può condividere, si può non condividere, ma è una cosa nuova in Italia. E alla fine chi investe vuole vedere qual è l'idea e scommette spesso su quell'idea. Quindi io credo che questo sia un altro elemento molto importante. Credo che l'altro elemento importante sia stata la serietà con la quale noi abbiamo affrontato le materie economiche. Serietà che significa chiaramente fare attenzione alla spesa pubblica, fare attenzione al bilancio senza rinunciare a fare delle manovre espansive, quindi senza rischiare di comprimere, deprimere, no, l'economia. Un equilibrio che noi abbiamo trovato anche concentrando le poche risorse che avevamo a disposizione in alcune grandi questioni che per noi erano fondamentali, quindi anche qui con una strategia. L'altra cosa è avere anche il coraggio di fare le cose giuste anche quando rischi che quelle cose giuste siano impopolari. Io ricordo che quando noi abbiamo abolito il reddito di cittadinanza per chi era in condizione di lavorare, si diceva che ci sarebbe stata una rivoluzione. Quella rivoluzione non c'è stata, per la verità. Buona parte degli ex percettori di reddito di cittadinanza che erano in condizione di lavorare hanno banalmente, anche grazie a strumenti che noi abbiamo messo a disposizione, trovato un posto di lavoro, e credo che oggi siano più contenti di quando prendevano il reddito di cittadinanza, ma quando noi abbiamo scelto di farlo era sulla carta una misura impopolare. Quello che noi stiamo facendo sul super bonus è una misura che per molti è impopolare, però oggettivamente quando tu arrivi a un costo di bonus edilizi che viaggia intorno ai 220 miliardi di euro, che segnalo essere quanto prendiamo con l'intero PNRR, e sono risorse che si tolgono agli stipendi, ai salari, alla sanità, alle scuole, alle pensioni e compagnia, a un certo punto una stretta la devi mettere.
Senta Presidente, tra i dilemmi di Giorgia c'è sicuramente il premierato. Lei ha detto che avrebbe dei risvolti positivi anche per l'economia. Io le chiedo, visto come è andata ai suoi predecessori tutte le volte che si è tentata una riforma costituzionale, lei pensa davvero che il gioco valga la candela? Perché comunque si arriverà a un dibattito esplosivo, e già esplosivo in Parlamento.
E si è chiesta perché?
Ci sono molte risposte, ma
No, ce n'è una di risposta, e la risposta è che noi abbiamo fatto una riforma che, modificando 7 articoli della Costituzione, in questa nazione fa una piccola grande rivoluzione, che è rimettere il boccino delle decisioni in mano ai cittadini, perché un governo votato dal popolo, scelto dal popolo, è un governo che al popolo risponde. E dall'altra parte garantire la stabilità a quel governo che viene scelto dai cittadini, della quale parlavamo prima. Perché è una misura economica? Intanto è una misura democratica. E poi perché è una misura economica? È una misura economica perché la stabilità di un governo, per le ragioni che ci dicevamo prima, è una misura di rafforzamento di ogni opportunità di far crescere l'economia di questa nazione. Cioè il problema che noi abbiamo avuto in Italia è che, avendo mediamente governi che duravano un anno e mezzo in tutta la nostra storia repubblicana, prima Repubblica, Seconda Repubblica, vuol dire che qualcosa non va nel sistema. In tutta la nostra storia repubblicana noi in 75 anni di Repubblica abbiamo avuto 68 governi. Io facevo questo esempio alla Camera dei Deputati, che condivido anche con le persone che ci stanno ascoltando oggi. Tenete presente che attualmente, di questi 68 governi, il governo che io ho l'onore e l'onere di presiedere è 16° per longevità nella storia d'Italia. Se dovessi arrivare a Natale saremmo il 6°. Ed è una misura economica sul piano internazionale, perché nessuno vuole fare accordi strategici con interlocutori che cambiano ogni 6 mesi, ogni anno. Però voglio dire, sul ne vale la pena voglio dire una cosa. C'è la risposta politica che l'ho appena dato, secondo me sì, ne vale la pena, è una riforma necessaria in Italia. E c'è un lato personale di questa risposta. Ora, io non sono il tipo di persona che, diciamo, riesce a ripagare con la vanità le sue rinunce, no? Le rinunce che deve fare per fare questo lavoro, non so, per ricoprire questo incarico. Attualmente la mia vita più o meno si svolge così. Io mi alzo la mattina, cerco di risolvere i problemi e quando riesco vado a dormire. Non c'è altro che non sia il poco tempo che riesco a passare con mia figlia, mediamente diciamo un'ora al giorno tra la mattina e la sera. Cioè, qualcuno pensa veramente che io potrei fare questo avendo come unico obiettivo quello di rimanere a fare questo?
Molti
lo farebbero, io
ci
non
sono
li capisco sinceramente, ma per me non, quello non vale la pena. Per me vale la pena di fare questa vita, se quando hai finito ti puoi guardare alle spalle, puoi guardare l'Italia e puoi dire ne valeva la pena. Quindi la mia risposta a questa domanda è: o la va o la spacca, ma nessuno mi chieda di scaldare la sedia o di stare qui a sopravvivere, perché in quel caso non sarei io la persona giusta per ricoprire questo incarico.
Ecco, la risposta poi è venuta da Elly Schlein, intervistata da Ferruccio De Bortoli.
Rispondiamo all'altra sfida molto forte che ha fatto proprio da questo palco Giorgia Meloni, insomma, è sul premierato. Tutto sommato, un po' di stabilità al governo è giusto darla, no? Si potrebbe fare per esempio una legge elettorale con il doppio turno, no? Per esempio sul doppio turno qualche apertura potreste farlo o no?
Noi siamo andati al confronto col governo, il primo e l'unico, che è stato nel giugno del 2023. E quando siamo andati, siccome siamo un partito riformista, non siamo andati a mani vuote, siamo andati con 6 proposte. Abbiamo detto: vogliamo rafforzare la stabilità dell'esecutivo? Sì, lo facciamo ad esempio con la sfiducia costruttiva che hanno adottato in altri paesi e che impedisce a qualcuno di buttare giù un governo senza avere già pronta una maggioranza alternativa. E questo evita di lasciare il paese in una pericolosa crisi al buio. Ecco, non l'hanno nemmeno considerata questa proposta. Ma io colgo anche l'altro punto e argomento che Giorgia Meloni usa sul premierato e dice: ma come, non volete decidere voi? Allora, io credo che dietro quel decidete voi ci sia un colossale decido io per voi, perché io sono convinta che la democrazia sia una cosa più complessa rispetto alla libertà per i cittadini di andare una volta ogni 5 anni a votare per acclamare un capo che poi per quei 5 anni può fare sostanzialmente quello che vuole. La riforma che loro propongono indebolisce il Parlamento e quindi indebolisce la democrazia. E allora noi abbiamo proposto: vogliamo dare più peso al voto delle cittadine e cittadini? Cambiamo la legge elettorale e permettiamo loro di tornare a scegliersi i propri rappresentanti direttamente.
Allora, lei faccia da qui, da Trento, un appello a Giorgia Meloni: riaprite un tavolo sulle riforme istituzionali, potrebbe essere un'idea o no?
Io sarò sempre disponibile al confronto con lei dovunque e in qualunque momento, addirittura avevo accettato di farlo in Rai, su cui, come sa, c'è uno scontro molto forte. Devo però dire che per noi qualsiasi proposta che contenga questa forzatura dell'elezione diretta del Presidente del Consiglio, che non esiste in nessun paese al mondo, credo che una riforma così congegnata faccia saltare l'equilibrio tra i poteri dello Stato che è scritto in Costituzione a difesa delle prerogative democratiche dei cittadini.
Senta, veniamo a uno dei suoi cavalli di battaglia, cioè portare la spesa sanitaria a livello rispetto al PIL degli altri paesi. Chi paga? Perché 6 italiani su 10 secondo me non versano un euro sul servizio sanitario. Allora, dove li troviamo questi soldi? Per esempio, le chiedo, non è giusto che chi ha di più qualcosa paghi al servizio sanitario nazionale per tenerlo in piedi?
In generale questo è un principio costituzionale che noi appoggiamo, cioè l'idea della progressività, cioè che sia giusto che chi ha di più contribuisca in proporzione maggiore al benessere collettivo. Però qui c'è anzitutto da utilizzare meglio le risorse che ci sono, che non sono infinite, lei ha ragione, ma le faccio un esempio concreto. Nella discussione della scorsa manovra finanziaria noi chiedevamo, insieme ad altre opposizioni, 4 miliardi in più per riuscire a evitare lo smantellamento della sanità pubblica, perché questa destra sta tagliando le risorse. Anche su questo sarebbe bello dibattere, perché Giorgia Meloni continua a dire di aver fatto il più grande investimento della storia del paese nella sanità pubblica, ma sono gli stessi dati del governo a smentirla, perché in tutto il mondo la spesa sanitaria si calcola in rapporto al PIL e da quando lei siede a Palazzo Chigi questa spesa sanitaria sta scendendo, addirittura si prevede che nel 2027 scenda al 6,2%, che sarebbe il minimo storico degli ultimi 20 anni.
L'avevano tagliata anche i governi del PD.
Intanto vorrei spezzare la lancia a favore di un ministro in particolare, che oltre a subire ancora attacchi per avere sostanzialmente salvato la salute collettiva in mezzo a una pandemia, ha messo 18 miliardi di euro in più nei 3 anni a cavallo tra il 2019 e il 2022. Sto parlando di Roberto Speranza. Poi certo, quello che mi preoccupa, direttore, è che io non penso che la destra lo faccia per sciatteria, penso che sia un disegno, penso che loro vogliano una sanità, perché così fanno dove governano anche nelle regioni, in cui chi ha il portafoglio abbastanza gonfio, tutto sommato riesce a saltare le infinite liste d'attesa perché va dal privato. Chi non ha questa possibilità sta rinunciando a curarsi. Secondo l'autorevole Fondazione Gimbe si parla di 4 milioni di italiani.
Ci fermiamo qualche secondo e torniamo con questa edizione speciale del Caffè della Domenica dedicata al Festival di Trento.
Il Caffè della Domenica.
Eccoci di ritorno, Caffè della Domenica, edizione speciale dal Festival dell'Economia di Trento. Ma il giorno prima c'era stato anche il segretario della Lega e vicepresidente del Consiglio, nonché ministro delle Infrastrutture, Matteo Salvini. Sentite cosa ha detto.
Il redditometro è eredità del passato e il fisco spione non è il fisco che ho in testa per un paese libero, e quindi no. Si devono accertare i redditi veri, non i redditi presunti, e la ricchezza e il benessere non sono indice di malaffare, ma sono il bene del paese. Quindi bisogna aiutare questi ragazzi a poter avere successo nella vita. Quindi lo Stato non deve perseguire in base alle supposizioni. Se hai la bella macchina devi aver fatto qualcosa, se hai la bella casa a Trento devi aver fatto qualcosa, se hai il bel motorino devi aver fatto qualcosa. Bisogna incentivare la produzione, il lavoro, la ricchezza, il benessere. Quindi lo ritengo un errore di percorso, fortunatamente durato una manciata di minuti, ampiamente superato.
Ecco, è una fase, da liberale non posso che convenire con quello che lei dice, ma è una fase in cui c'è qualche problema di comunicazione, oppure è una normale vigilia elettorale? Lei come se lo rappresenta?
No, non lo so, io faccio il ministro dei trasporti, posso parlare di lavori pubblici, della circonvallazione di Trento, della Rovereto Riva, delle case che stiamo sistemando, del piano casa, non
e
so.
E parliamo del piano casa allora. È un asso nella manica, devo dire. Insomma, ha avuto un'intuizione felice in anticipo sugli altri?
Non è una mia intuizione. È un anno che ci stiamo lavorando. Quando incontri ingegneri, geometri, periti, agenti immobiliari, notai, sindaci, che ti dicono il mercato immobiliare in molti casi è fermo perché ci sono piccole irregolarità anche nelle case dei trentini. Se hai la finestra di 20 centimetri spostata rispetto a quello che è depositato al catasto è un problema, e la veranda, il soppalco, e la cameretta, la grondaia, l'intonaco, sei fregato. Leggevo oggi un articolo su un giornale di un percorso ventennale non ancora finito per arrivare a regolarizzare una mini veranda su un balcone. Ecco, io penso che la politica debba semplificare la vita ai cittadini, quindi oggi pomeriggio alle 4:30 c'è il preconsiglio dei ministri a Roma, domani mattina prendo il volo delle 8 per andare in consiglio dei ministri alle 9:30 e approvare il decreto salva casa, che sostanzialmente va a regolarizzare, a sanare tutte le piccole irregolarità all'interno delle abitazioni degli italiani. Quindi non è un condono, perché se uno si è fatto 3 piani in più senza autorizzazione o la villa con piscina in riva al fiume o in riva al mare, la risposta ovviamente è l'abbattimento, ma se uno sta impazzendo e non può vendere, non può affittare, non può comprare, non può regitare per 30 centimetri di difformità in un appartamento di 100 metri quadri, approvato il decreto, noi liberiamo le case di milioni di famiglie italiane. Quindi per me, quando la politica risolve i problemi, è la bella politica, e sono orgoglioso di quello che abbiamo costruito insieme.
Senta, Ministro, e la magistratura? Lei domani va a Genova, no?
Sì.
Dove c'è un'inchiesta che ha terremotato una città e una realtà che stava risollevandosi dopo la tragedia del crollo del Ponte Morandi. A Milano ci sono decine di amministratori, di dirigenti indagati perché hanno riqualificato aree della città attraverso la scia, mentre un'interpretazione diversa della procura riteneva che dovessero agire diversamente. Insomma, come impatta questa azione penale, soprattutto in una fase cautelare, sullo sviluppo? C'è la preoccupazione, il rischio che sia un effetto ancora una volta frenante, e la separazione delle carriere basterà, secondo lei?
Ma l'importante è che le inchieste non fermino l'Italia, non blocchino i cantieri a Trento, come a Genova, come a Bari, come a Milano, come a Messina. È giusto che i giudici approfondiscano, indaghino, se ci sono delle colpe perseguano, come è giusto che sia, però non si può bloccare un intero paese sulla base di indizi, dubbi, intercettazioni o supposizioni. Sì, è vero, io domani pomeriggio, dopo essere stato a Roma la mattina in Consiglio dei Ministri, vado a Genova a metterci la faccia, perché la diga di Genova è un'opera pubblica da 1,3 miliardi che porterà a Genova le grandi navi, che significa più container, più lavoro per gli operai del porto, più lavoro per gli imprenditori di tutta Italia. La riforma della giustizia è assolutamente utile e attesa, non per le indagini in corso, ma perché non è normale che chi accusa e chi giudica abbiano lo stesso percorso e condividano le stesse aule. E quindi è come se in una partita di calcio, a fine partita, l'arbitro andasse a cena con una delle due squadre.
E non possiamo non chiudere osservando che questa è stata la prima campagna elettorale che io mi ricordi con una tale vistosa presenza di donne leader, non soltanto Giorgia Meloni, non soltanto Elly Schlein, c'è anche per esempio Elena Bonetti, capolista insieme a Carlo Calenda di Azione. Ben trovata, Elena Bonetti.
Grazie, buongiorno a tutti.
Allora, ieri c'è stato di fatto un confronto qui al Festival dell'Economia di Trento organizzato dal Sole 24 Ore, un confronto a distanza di un'ora. Io ho intervistato Giorgia Meloni, Presidente del Consiglio, e Ferruccio De Bortoli, un'ora dopo circa, ha intervistato la segretaria del Partito Democratico, Elly Schlein. Avrà seguito appunto quello che le due hanno detto, e vorrei chiederle che cosa non l'ha convinta o che cosa l'ha convinta dell'intervista che Giorgia Meloni ha dato qui a Trento e di quello che invece l'ha convinta o non l'ha convinta Elly Schlein.
Beh, intanto il fatto che vorrei sottolineare il fatto che il racconto di una politica che sia divisa tra Giorgia Meloni e Elly Schlein dimentica che c'è un'Italia in mezzo, che è l'Italia di chi non si riconosce nelle posizioni estremizzate e che ha invece una visione del buonsenso, pragmatica, che guarda la vita dei cittadini e delle imprese e con coraggio vuole dare una risposta a questo, costruendo dialogo nel paese, non costantemente dei conflitti da tifoseria da una parte e dall'altra. Giorgia Meloni ha, dal suo punto di vista, richiamato anche sulle elezioni europee di fatto un sondaggio di consenso sul lavoro del governo, sulle riforme istituzionali. Io penso invece che oggi serva vedere le elezioni europee come un opportunità di rilanciare il ruolo italiano come paese leader in un'Unione Europea più forte, più coesa, una grande potenza a livello internazionale. Il premierato di cui ha parlato Giorgia Meloni è un gran pasticcio che toglierà spazio di potere di decisione al voto dei cittadini, non certamente lo aumenterà. E serve anche un po' per nascondere alcuni dati di realtà. Parla di fisco amico quando reintroducono il redditometro e si fa.
Beh, veramente è stato sospeso. È stato sospeso e l'ha confermato anche ieri il Presidente del Consiglio. Ma mi lasci dire, Elena Bonetti, che però queste sono le cose che dice anche Elly Schlein. Allora, perché? Qual è la differenza tra voi e il Partito Democratico, voi di Azione
C'è una grande differenza, perché oggi, a parte che il Partito Democratico dice tutto il contrario di tutto per queste elezioni europee, perché dice sì alle armi in Ucraina, no alle armi in Ucraina, sì al Green Deal, no al Green Deal. Allora, noi pensiamo che il Paese abbia bisogno di una grande spinta di rilancio, che serva un grande piano industriale europeo che aiuti le imprese, gli investimenti per le imprese, e servano politiche, per esempio, di sostegno alla sanità, ma non con quell'approccio ideologico che sta mettendo in campo il Partito Democratico. Facciamo un esempio molto concreto: le case green. Noi abbiamo votato contro le case green, il Partito Democratico ha votato a favore. E perché abbiamo votato contro la direttiva europea? Perché costa 600 miliardi. 600 miliardi l'Italia non li ha, non li ha lo Stato, non li hanno le famiglie. L'esito di quella direttiva sarà un nulla di fatto. Ecco, noi siamo stanchi della politica fatta per titoli e vogliamo tornare alla politica invece delle cose fatte per bene e per il bene degli italiani.
Elena Bonetti, l'ultima cosa che le voglio dire è una constatazione. Faccio questo mestiere da giornalista da tanti decenni, però è la prima campagna elettorale in cui parlano tante donne. Il confronto tra Giorgia Meloni e Elly Schlein, sia pure a distanza, e sta parlando lei, che è capolista insieme a Carlo Calenda. È una cosa storica, epocale per l'Italia, ma non mi sembra che sia stata colta, non mi sembra che sia stata colta per niente. Perché?
Io la ringrazio di averla colta e io penso che invece sia il tratto nuovo della politica italiana. È una buona notizia che finalmente le donne siano nel posto nel quale la nostra Costituzione ha chiesto che fossero, cioè alla guida del nostro paese. È stato un lungo percorso dal 46 in avanti, ma che non possiamo oggi certo dismettere. L'importante è lavorare sempre con un approccio che sappia fare squadra, anche appunto costruire canali di dialogo e di condivisione. Io spero che più donne in politica permettano anche questo, di uscire dalla tifoseria conflittuale a cui troppo spesso invece un tratto maschilista ci ha condannato.
Grazie e
grazie a lei.
Buona domenica Elena Bonetti di Azione. Grazie.
Grazie.
Grazie per aver seguito questa edizione speciale, particolare del Caffè della Domenica. Edizione legata al Festival dell'Economia di Trento che si conclude oggi. Grazie per averci seguito, grazie a tutta la squadra che a Trento ha, e non solo, ha contribuito a questa puntata speciale. Noi ci sentiamo come sempre domenica prossima. Ciao.